presentazione Feltrinelli, che dovrebbe uscire, anzi no, che uscirà, che uscirà nel 2017, sarà l'annale di quell'anno. E quindi qui, adesso non ricordo ho tutto il programma, ma insomma ci sarà una decina di incontri sui temi di quest'annata. E per esempio la prossima volta ci saranno 4 persone intervistate da me. E poverette. La volta successiva, perché si... Scusa, ci sono permessi. La volta successiva invece lasciamo lo spazio ad un solo relatore, perché è molto controverso, almeno fra un relatore, che si chiama Sergio Bologna. E, insomma, è un annale un po' strano, in un certo senso, solo, vengo subito al tema, ma è strano perché io che sono curatore non sono d'accordo con tutti i miei autori. Io li ho scelti perché sono amici e quindi è bello essere fra amici quando si dice amici significa stima reciproca. Poi insomma si fa anche 4 risate, insomma si sta bene in compagnia di amici. Solo che qui il fatto è che non tutti sono d'accordo con me su alcuni temi specifici, alcuni dei quali sono pesantucci, diciamo così. La nave si chiama L'approdo mancato ed è una, in un certo senso, una retrodatazione delle ragioni del declino italiano. Io ho copiato questa espressione da un saggio di un altro giornalista, insomma un giornalista intellettuale e anche uomo d'azienda, cioè che è Mario Pirati, scomparso all'età di 89 anni l'anno scorso, sì. Però gliel'ho detto, Pirati, cioè non ho rubato così senza dirlo, gliel'ho detto. E anzi, lui ha pubblicato un bel articolo su Repubblica in cui diceva, finalmente si parla di cose serie. È vero che lui, forse così, insomma, ormai aveva una certa età, mi confondeva, diceva, Franco Amatori che dirige un gruppo della Normale di Pisa. Che sembra un antico. Vabbè, comunque, insomma, l'aveva presa molto bene il fatto che io avessi raccolto questo suo messaggio. Qual è la tesi di Pirani? La tesi di Pirani è che l'articolo si intitola pubblicato sulla rivista Il Mulino nel 1991, si intitola 3 occasioni mancate. Ed è, Pirani parla dell'elettronica, del nucleare e della distribuzione dei prodotti petroliferi. E dice che, questo è il senso, che se l'Italia avesse colto queste occasioni, per esempio la cosa della distribuzione petrolifera, che lui conosceva, un problema che lui conosceva molto bene, ironicamente lo chiamavano Pirelli, perché era un dirigente dell'EMI, cioè Enrico Mattei si era messo d'accordo con i paesi produttori per farne dei soci nell'AGIP. Quindi lui dice, se quando fosse avvenuta la crisi petrolifera noi fossimo stati soci e presi produttori come voleva Mattei, beh, insomma, le cose sarebbero andate in modo ben diverso. E Pirani dice che in caso positivo, se noi avessimo colto questa opportunità, saremmo arrivati ad un approdo giapponese. Come a dire, saremmo arrivati alla frontiera dell'economia mondiale. Ora, questo richiamo al Giappone ci dà subito, secondo me, una chiave interpretativa per comprendere poi quello che è accaduto. Perché in fondo il Giappone, un paese così lontano, no? Però condivide in effetti qualcosa con l'Italia, cioè fa parte dei cosiddetti third comers, quelli che sono arrivati per terzi all'industrializzazione. Il campione del mondo è l'Inghilterra, gli Stati Uniti, insomma, nicchiano, ma sono arrivati abbastanza presto sotto lo stimolo inglese. Poi c'è il Belgio, poi c'è la Germania e poi ci sono tre paesi: l'Italia, il Giappone e la Russia zarista. Tre paesi molto diversi fra loro, però che hanno una grande storia e soprattutto hanno classi dirigenti con grandi ambizioni. Ecco, quindi, parlando di Giappone, non si può fare meno di confrontare lo Stato italiano e lo Stato giapponese, perché, insomma, lo Stato, nel caso di paesi che arrivano per terzi all'industrializzazione, alla modernizzazione, gioca un ruolo molto, molto importante. E insomma sono due stati completamente diversi. Il Giappone è uno stato in Italia dal VII secolo d.C. e ha una forma strana, duale di potere, dove da una parte c'è il Tenno, l'imperatore, che rappresenta lo Stato in maniera permanente. Il Tenno si dice discendente da una dea alla quale il mio cognome assomiglia in qualche modo. Si chiama Amaterasu, la dea dell'amore, e quindi ha origini divine. Poi c'è un leader politico-militare, che è lo Shogun. Questo può anche creare dinastie, però quando si tratta degli interessi vitali del paese, interviene l'imperatore. Cosa voglio dire per farlo su questo punto? Che il Giappone ha una burocrazia fortissima, che in economia si manifesta soprattutto in due ministeri, il Ministero delle Finanze e il Ministero dell'Industria e del Commercio Internazionale. Ecco, questa è la vera forza del paese. La politica fa schifo come da noi. Ci sono stati più governi in Giappone dal secondo dopoguerra che in Italia. Quindi la politica è un fatto così, transiente. Quello che conta sono i burocrati. E allora, parlando di Stato, il Giappone ha imparato la lezione degli anni precedenti, la Seconda Guerra Mondiale, quando aveva ingessato l'economia con tutta una serie di norme. nel dopoguerra lo Stato si ritira dalla gestione diretta dell'economia. Il governo governa per moral suasion e per guidelines, per direttive. Fanno gli incontri del lunedì, le volontà si fanno finché il burocrate parla e quelli delle imprese vanno a casa poi e fanno quello che dice il burocrate, perché se no gli tagliano le mani. Dall'altra parte, il burocrate del Ministero dell'Industria concentra la sua attenzione su dei settori specifici, non su tutta l'economia. Per esempio sull'acciaio, e non c'è un chilo d'acciaio straniero che entri in Giappone. Vengono sovvenzionate pochissime imprese, addirittura si concentrano i prezzi amministrati. Pensate a un settore che fluttua come l'acciaio, che i prezzi come quelli della luce elettrica. Pensate quanto rimette il consumatore. Però, se queste imprese non competono sul mercato internazionale, sono botte, botte serie. In Giappone, nel 1980, tutte le acciaierie sono nuove. C'erano 150 acciaierie nel 1960. Sono tutte scomparse. Ora sono tutte ad ossigeno. In Italia, cioè con una tecnologia nuova rispetto a 20 anni prima, sempre questo discorso, qui io ti do i prezzi amministrati, ti do il protezionismo, ma te mi dai la più radicale efficienza produttiva. In Italia, in un certo senso, è venuto il contrario, cioè lo Stato si è sempre più coinvolto e si è sempre più coinvolto al servizio della politica. D'altra parte, questo è un dato di fondo della storia italiana. Io lo devo dire quando
devo dire che lo
prendo. Sì. D'accordo. È un dato di fondo della storia italiana. Questo paese che nacque come Stato unitario è stato creato in 10 anni. Decenni di preparazione, non era possibile un federalismo. Insomma, noi abbiamo avuto una guerra civile, l'abbiamo chiamata lotta al brigantaggio, ma è stata una guerra civile. Una guerra civile alla quale noi abbiamo posto con delle strutture statuali napoleoniche, uno Stato estremamente centralizzato, ma la società sottostante era diversa. Era frammentato. Scusate, è stata colpa di Fred, perché non l'ho visto e mi sono rinunciato. Allora dicevo, la società sottostante era frammentata, quindi non era possibile un rapporto universalista, cioè la legge uguale per tutti. Fatta la legge trovate l'inganno, è un detto tremendamente vero. E chi faceva l'inganno? La politica. Vi ricordate Giolitti che diceva io devo fare un vestito a un dopo? Perché per questo bisognava adattarsi. Quindi è il contrario di quello che avviene in Giappone. Certo, noi siamo molto più simpatici dei giapponesi, prese tremende, dove gli uomini non solo passano prima delle donne, ma gli sbattono pure la porta in faccia. L'ho visto io, e mio. Insomma, noi siamo un paese più simpatico. Però c'è stato questo al momento opportuno, questa differenza presente fuori. Ora, devo dire la verità, io forse perché a differenza di Marco non so la matematica, però sono contro la storia controfattuale. Cioè, sapete che ci sono degli storici capaci di calcolare cosa sarebbe avvenuto, quanto, che poi alla fine non sarebbe avvenuto niente. Io sono molto amico di uno di questi storici che Marco conosce bene, che si chiama Stefano Fanate, ha fatto tutta una serie di calcoli, poi alla fine viene fuori che c'è una variazione minima rispetto alla realtà. In ogni caso, questa è una specie di scherzo. Io comunque non perseguo la storia controfattuale. Io cerco di capire cosa è successo. E in Italia, vi arrivo al punto, ci sono stati, subito dopo il 1962-63, che erano anni di grandi speranze. Vengo da una famiglia che è sempre stata molto sensibile alla politica, interessata alla politica. Quegli anni vi ricordo, il primo centro-sinistra che aveva come protagonisti Fanfani, Lamalfa e Lombardi. Erano anni di grandi speranze. Innanzitutto, si voleva la programmazione, cioè il paese aveva corso troppo, era squilibrato, bisogna fare una legge sui suoli urbani. Sono state fatte comunque delle cose, per esempio l'istruzione obbligatoria fino a 14 anni, la riforma della scuola media. Su quell'altra grande riforma vengo subito adesso. Lì mi sembra comunque, di questo ci parlerà Marco, che le esigenze erano due allora. Dicevo, quello che va sotto il nome di programmazione e poi avvicinare il potere ai cittadini. E questo è il senso dell'attuazione della Costituzione con la formazione delle regioni. Cioè, insomma, non ce l'hanno immaginato che le regioni sarebbero state quella schifezza che sono state. Ecco, allora lo concepivamo come un avvicinare i cittadini al potere, come un diffondere il potere. Poi si intravedevano, naturalmente, tutti i problemi del welfare, che allora erano le aziende, non c'era un servizio sanitario nazionale, e quindi problemi di diritti civili si intravedeva, però ancora non è proprio l'ordine del giorno. Ma insomma, poi nel corso degli anni 60 entrano sempre più pesanti. Dicevo, 5 sconfitte, queste sono sicure, comunque digeriamo la frittata. E sono stati, io le numero solo, il fallimento dei progetti tecnologici di frontiera. Ha ragione Pirani quando parla dell'elettronica e del nucleare. Io, e poi anche forse della distribuzione petrolifera, io ci aggiungerei la chimica fra i fallimenti tecnologici. Secondo, la degenerazione dello Stato imprenditore, non c'è dubbio su questo. Ripeto, adesso solo poi le prossime volte li approfondiremo. Terzo, le conseguenze nefaste della nazionalizzazione dell'energia elettrica, che venne fatta seguendo le indicazioni del governatore Cario, il quale pensava che fosse valida la formula scelta nel 1905 quando sono state nazionalizzate le ferrovie. Cioè non sono stati indennizzati gli azionisti, ma le aziende. un disastro. Quarto, il fallimento delle dinastie, cioè il fallimento, non proprio il fallimento, ma sicuramente in parte il fallimento e certamente un grosso rallentamento delle grandi imprese private. D'altra parte lì, la legge di Mendes è proprio ineludibile. Il nonno era bravo, il figlio era bravissimo, il nipote era cretino. Infatti, statistico. Cioè, allora lì cosa succede? In una economia sviluppata, che le imprese devono essere competibili, che le banche devono essere molto più presenti, che almeno siano, insomma, uno sceglie una strada, uno sceglie un'altra, uno sceglie il modello anglosassone o quello renano, ma insomma, noi non siamo né l'una. E infine, quella quinta sconfitta fu la mancata incapacità di governo del grande cambiamento sociale di quegli anni. Pensate che in quegli anni 17 milioni di italiani cambiano residenza. Io penso che questa sia la sola vera ragione per cui da noi non può esserci una separazione tra nord e sud, perché siamo troppo intrecciati. Ecco, questo, diciamo così, è il blocco di cemento duro del mio progetto. E c'è un ponte che ci porta fino ai giorni nostri. Io non lo racconto, questo ponte, perché sono Marco Menina. Ecco, credo che questo sia stato distribuito. Provvederò a distribuirlo.
Diciamo distribuirlo.
Sì, distribuirlo. Ecco, l'unica cosa che volevo dire, questa mi è venuta in mente oggi pomeriggio, che forse questo ponte dobbiamo allungarlo un po', perché nel mio progetto e negli incontri avremo qui questo ponte arriva negli anni 90. Io penso che un capitolo vero e conclusivo sull'Italia e l'euro esiste.
Non facile. Anche perché non si sa come va a finire.
Lo so, è vero. Però magari se ne mettiamo. Siamo la caduta di Berlusconi, come il termine di quello, così come lo facciamo apparire il mio presidente, sono bella male, devo guadagnarmi lo stipendio. E niente, allora, questo è il progetto e questi sono gli incontri che voi assisterete. Ecco, basta, io penso come sono un vigilante.
Allora, perché hai costruito proprio tutto il percorso, quindi anche per questo, non solo per quello che hai detto, ma per il lavoro che mi sta alle spalle, questo devo dire, un ringraziamento carissimo.
Sì, non lo
no, allora se non va problemi mi scappa a lottare.
Allora, grazie Franco, anche perché mi sembra che tu abbia introdotto in poche parole, insomma, quelli che sono i principali, che io considero tra i punti principali dell'approdo mancato per quanto riguarda comunque il centro-sinistra, cioè il vero centro-sinistra. Non verrebbe da dire, quando si parla di centro-sinistra, quello vero ancora è rimasto, credo, le persone che se lo ricordano o direttamente o risponde, insomma, il centro-sinistra è quello vero, su cui si è tornati moltissime volte in questi 50 anni, 60 anni, ci separano da quell'esperienza in sede, non solo in sede di analisi storica. Quindi c'è, dalle parole di Franco, poi si percepiva anche, c'è ancora un senso appunto di, per certi versi, di approdo mancato, di rimpianto, di occasione persa. Questo perché è così? Secondo me il primo punto, credo che sia indiscutibile, questo che quel tentativo lì non ha avuto paragoni nella storia dell'Italia d'Italia, non ha avuto paragoni sicuramente sotto un profilo, non ha avuto paragoni sotto il profilo dello scarto tra le ambizioni che aveva e i risultati che ha avuto. Questo è un, e quindi ci sono due lati di quell'esperienza, c'è il lato che ancora oggi per certi versi colpisce, cioè anche il livello culturale, politico ed anche economico di quelle ambizioni. Il centro-sinistra fu preparato nel corso del decennio precedente, quindi praticamente dal 53, insomma dalla fine dell'esperimento con le elezioni politiche del 53 si chiude di fatto il centrismo come esperienza politica, e da lì nascono le prime riflessioni in entrambi i campi, sia in campo socialista, che lentamente si, come dirò brevemente dopo, si distacca dall'unità del Partito Comunista, sia in campo cattolico, cioè in campo democristiano, dove anche a livello politico, pensiamo a Gronchi per esempio, si comincia a parlare di apertura sinistra. Quindi sotto un profilo di temporale, centro-sinistra non sono solo gli anni in cui questo governo ha governato, ma neanche i primi cinque anni, sono qualcosa di più lungo, è un'esperienza, sono delle riflessioni che partono da prima. Il contesto, sotto tanti punti di vista, in cui il centro-sinistra nacque, era molto favorevole. Io adesso parlerò ovviamente di un contesto economico, del contesto politico internazionale e poi del contesto politico interno in maniera più dettagliata di quanto ho fatto fino adesso. Il contesto economico in cui il centro-sinistra maturò era molto favorevole perché eravamo proprio quasi nel pieno dell'età d'oro, la Golden Age, come è stata chiamata dagli economisti, che è quella fase, lunga fase, che inizia subito dopo la guerra e finisce all'inizio degli anni 70 con lo shock petrolifero, cioè la fase di straordinario sviluppo di tutte le economie occidentali europee, gli economisti la chiamano fase di catching up, di recupero, con cui si intende il fenomeno per cui i paesi arretrati, cioè hanno un livello di reddito pro capite basso, per questo stesso motivo tendono, sotto certe condizioni, a svilupparsi più velocemente di quelli che sono più ricchi. Quindi questa fase catch up è una caratteristica del Novecento di molte economie, tra cui quelle europee dopo la guerra. Quindi c'era questa molla sotto l'economia italiana, sotto l'economia tedesca, sotto l'economia francese, che sospingeva lo sviluppo di questi paesi in un processo di trasformazione molto forte. In Italia in particolare, che è il paese forse più arretrato di questi, di quelli che si sono mossi in quel periodo, in cui il peso dell'agricoltura si ridusse in maniera molto significativa, con tutte le conseguenze culturali e politiche di questo fenomeno. Non era solo un problema che la produttività del paese cresceva, perché i lavoratori si spostavano dai settori a bassa priorità come l'agricoltura in settori ad alta priorità come l'industria, ma ovviamente aveva dei riflessi più ampi. E poi sotto il profilo tecnologico, adesso Franco ne parlava prima in termini di, appunto, di approdi mancati, però non dobbiamo dimenticare che negli anni 50 fino a un certo punto degli anni 60 comunque noi miglioravamo molto le nostre tecnologie, soprattutto perché importavamo le tecnologie che già c'erano negli Stati Uniti, e quindi erano tecnologie fordiste essenzialmente, la Fiat ha costruito, solo la Fiat, sono nate le grandi fabbriche italiane, sono consolidate definitivamente le grandi fabbriche italiane del centro. Il ritmo dello sviluppo fu impressionante. Oggi non c'è più, quando c'erano 0,8%, come era ieri che era uscito, sembra un decimo in più, è salutato come una grande vittoria. Allora, insomma, i tassi di crescita. Che cosa?
Per la crescita, nel 20 anni.
Sì, ma abbiamo delle punte del 7%, cioè, quindi sono
8,6%.
Sì. I tassi, sì, 7% della media annua e 8 il passo del compromesso. Quindi insomma, un contesto
quasi cinese,
con un'impresa pubblica, pensiamo a Lille, pensiamo anche a Leni di Mattei, che aveva assicurato e stava assicurando lo sviluppo lungo alcuni assi industriali fondamentali per il paese, pensiamo alla siderurgia, alla lavorazione del greggio nel caso dell'Eni, alle telecomunicazioni autostrade, cioè tutti quegli assi che poi, su cui il paese, l'economia italiana si svilupperà, punto primo. Punto secondo, altro elemento, l'impresa pubblica, quella impresa pubblica, cioè prima della chiama la degenerazione dell'involuzione che poi subì negli anni successivi, aveva anche una funzione fondamentale di stimolo concorrenziale verso l'impresa privata. Quindi per la prima volta in Italia c'era un pezzo importante dell'industria pesante, diciamo dell'industria medio-grande, molto rilevante in alcuni settori predominanti, che competeva sul mercato assieme alle industrie private, in un effetto appunto di concorrenza sicuramente non dannoso. Quindi dentro questo contesto improvvisamente si creano il miracolo economico, che insomma, nel periodo, quindi 5 anni di punta, che sono 58-63, in questo periodo si creano le risorse con cui si può cambiare il paese. Questa è l'idea dei riformatori, cioè, che danno luogo alla svolta centro-sinistra, quindi dei socialisti fondamentalmente, di una parte della Democrazia Cristiana, adesso poi vedremo più in dettaglio, e di questo filone Franco Gela Malfa, che era insomma la figura più rappresentativa di questo filone laico, in cui c'erano varie figure, insomma, che comunque non era, diciamo, derivazione ex azionista in buona parte. Per alcuni versi la Malfa non era moderato, sicuramente sul profilo, insomma, in alcuni punti si è rivelato poi una abbastanza
bellina.
Che dice?
Si era studiato Guerno con Lusso.
Si era studiato con Lusso. Quindi accenno solo brevemente, menzione, non entro nel dettaglio perché c'è l'economia dei tempi, ovviamente tutto ciò era reso possibile da un contesto politico internazionale che era favorevole anch'esso, era favorevole perché era molto stabile, la destabilizzazione aveva comunque preso piede fra mille ostacoli, anche le crisi drammatiche che ci furono, pensiamo alla crisi di Cuba, comunque fu risolta e fu superata proprio grazie alla volontà delle due superpotenze di trovare un terreno d'intesa che impedisse l'abisso della guerra totale. Quindi Kennedy negli Stati Uniti, Khrushchev nell'Unione Sovietica e casa nostra, come si disse allora, la terza figura considerata come
quello
che guardava la luna, bravissimo. Ecco, questi tre personaggi furono personaggi che comunque alla fine, siccome Khrushchev seguiva altri ragionamenti, ma sicuramente sia Kennedy sia Giovanni XXIII, dopo il percorso non privo di ostacoli, dettero un appoggio alla svolta che fu essenziale. E Francesco Scoppola, storico, politico, politologo e storico, nota a questo proposito che il centro-sinistra nasce come formula politica quando viene meno l'opposizione della Chiesa, non prima. Pietro Scoppola appunto notò nel suo libro sulla Repubblica dei Partiti come il centro-sinistra nasce concretamente quando la Chiesa fa un passo indietro, quindi cessa la campagna di opposizione all'apertura del socialismo. Allora, in questo contesto, che è un contesto fecondo, che è propizio, si sviluppano, come ho detto all'inizio, una serie di riflessioni di buon livello intellettuale, fitte, di riferimenti storici e culturali, quali oggi forse non vediamo più molto frequentemente, che durarono a lungo, quindi iniziarono nella prima metà degli anni 50 e finirono poi alla fine degli anni 50, quando inizia negli anni 60, quando il centro-sinistra diventò organo. Nenni, già sotto un profilo politico, già diceva esplicitamente nel 55, dice non possiamo stare, 55 è ancora prima del 20° congresso, quindi ancora prima della rottura dell'Ungheria, della rottura con il Partito Comunista, dice non possiamo stare nell'attesa di un crollo inevitabile, occorre risolvere per il meglio su un piano nuovo il problema dei nostri rapporti con le masse cattoliche. La sua soluzione fondamentale per quanti vogliono creare in Italia le condizioni di un'evoluzione rivoluzionaria che si compie col metodo con i mezzi della democrazia. Sulla stessa lunghezza d'onda, 5 anni dopo, nel 6 novembre del 61, sempre Pietro Nenni, leader autonomista e riformista, quindi allora considerata l'ala destra del partito, guardate, questo è importante poi per capire molte cose di quello che sono successe dopo, e diceva la nostra epoca è l'epoca del socialismo su scala mondiale, quindi il Partito Socialista anche nella sua versione autonomista in quel momento considerava il centro-sinistra come una tappa di evoluzione verso il tra virgolette socialismo. In sede democristiana, in casa democristiana, anche lì, come ho prima accennato, le cose si muovono. Tenete presente che già prima del 53, prima del 55, prima dell'uscita di Channel Gasperi, era vivo il filone di Vanoni e di Saraceno, cioè quel filone chiamato che poi camaldoliano generalmente, che poi si ritroverà senza Vanoni, che morì nel frattempo a San Pellegrino, cioè quel filone di riflessione sull'intervento dello Stato nell'economia. Rovino uso dopo alla fine, però inizialmente sicuramente estremamente promettente, diciamo così. Quindi che pensavano che l'impresa pubblica dovesse essere uno strumento di intervento essenziale per guidare lo sviluppo accanto all'iniziativa privata. Questa era anche l'idea di Amintore Fanfani, che univa appunto ispirazione dossettiana, cioè quindi anche per certi versi imperialiste in un certo modo, con uno stretto governo dell'impresa pubblica, che lui poi praticava anche in termini proprio, cioè diceva che lui ha interessi più terreni, che era sostanzialmente un leninista sotto mentite spoglie, perché costruiva il suo partito con un senso di disciplina e un'occupazione sistematica dei posti di potere. Comunque, allora, Fanfani, filone, concettualmente letteralmente quello di Saraceno e Vanoni. Fanfani, che diventa nel primo periodo è l'uomo di punta per la Democrazia Cristiana e la Partito Socialista, e poi naturalmente Aldo Moro, la cui stella nasce quando nel convento di Santa Dorotea nel 1959 il segretario Fanfani viene fatto fuori sostanzialmente dalla sua corrente, perché aveva accumulato troppo potere, e quindi i Dorotei acquistano poi quella che verrà chiamata per la corrente Dorotea, acquista dominio del partito e affidano ad Aldo Moro la segreteria del partito. Aldo Moro poi sarà l'uomo che condurrà sotto il profilo politico tutto il centro-sinistra fino al 1968 come cervello politico sul fronte democristiano. Come Franco diceva prima, dal punto di vista intellettuale di elaborazione, gli impulsi al programma riformatore vennero da tre campi: quello democristiano, quello socialista e quello laico. L'ho detto poco prima. In ambito democristiano, Saraceno è la persona che è la figura di riferimento, anche di Aldo Moro in particolare. Ricordo che Saraceno era l'uomo che aveva affiancato Donato Menichella nell'IRI, nel momento della fondazione dell'IRI, e nella preparazione della riforma bancaria del 1936. Quindi era un uomo proprio nato nello spirito e col senso di missione del manager pubblico. Non era in questo senso un politico, anche se ovviamente faceva politica a suo modo. Ed era l'uomo che aveva fondato, assieme a Francesco Giordani, che era stato il presidente dell'IRI dopo Beneduce, e Rodolfo Morandi, che era ministro socialista nel 1946, aveva fondato la Svimez, cioè l'associazione che si occupa dei problemi dello sviluppo del Mezzogiorno. E questa esperienza fu fondamentale per Saraceno, perché il problema del divario col Sud divenne uno degli obiettivi caratteristici della programmazione e del governo centro-sinistra. Come dicevo prima, a San Pellegrino, il convegno economico di San Pellegrino del 61, questa politica acquista forma, questa politica diciamo di origine elaborata da Pasquale Saraceno, dal cerchio attorno a lui, che mirava sostanzialmente a orientare il volume e l'articolazione, quindi anche la composizione degli investimenti, secondo delle priorità che venivano date da fuori, non date dalla politica, perché si pensava che il mercato, se lasciato a se stesso, non riusciva a trovare a cogliere queste priorità, perché questi obiettivi non erano convenienti se lo Stato non fosse intervenuto. Quindi il mercato in questa ottica andava usato, non andava abolito o azzoppato. Questa è l'idea. Moro fece proprio questa impostazione, anche se naturalmente nel suo modo caratteristico, in cui coglieva, ma allo stesso tempo frenava, quindi usava Saraceno, ma allo stesso tempo non stava attento a non fare della DC un partito che seguisse un programma semplicemente tecnocratico, privandosi della capacità di decidere sul proprio profilo strettamente politico. In un ambito socialista, chi ha pensato, chi ha riflettuto sul programma di centro-sinistra, quindi sulla programmazione, erano, come sapete, Riccardo Lombardi e Antonio Angelitti. Antonio Angelitti era uscito dal Partito Comunista nel 1956, dopo l'Ungheria. Riccardo Lombardi era autonomista anch'esso, ex azionista, perché lui veniva allo stesso periodo che veniva la Malta, quindi era una Malta in versione di sinistra. E era l'ala sinistra dell'autonomismo socialista. Anche il loro ruolo partiva, ecco, partiva il loro pensiero partiva dal riconoscimento del mutato ruolo dello Stato nell'economia capitalistica rispetto a quanto affermato dalla vulgata comunista, però non dalla vulgata leninista in senso proprio. Lombardi diceva, adesso cito qua letteralmente, lo Stato è oggi anche struttura, così che quando si lotta per modificare le strutture bisogna non mai dimenticare che una di queste strutture è lo Stato, è anche imprenditore, che possiede e dirige un notevole settore dell'economia. Così che modificare la direzione dello Stato, cioè in concreto modificare la direzione del governo, significa fare azione di base, significa fare azione strutturale, non soltanto azione sovrastrutturale. Questo è il linguaggio marxista dell'epoca in cui Lombardi parlava così, non credo tanto perché lui non aveva una formazione marxista. Però ovviamente per parlare dentro il per parlare i comunisti, doveva parlare usando una terminologia, un linguaggio che fosse da loro compreso e accettato. Quindi questo in sostanza, adesso, se andiamo al sodo, questo è in sostanza l'orizzonte strategico delle riforme di struttura, orizzonte che ambiva a divenire però politica concreta e che era connotato in maniera lampante, e questo fu una delle cause poi del fallimento dell'esperienza del programma economico del centro-sinistra, da un grado di dirigismo molto forte. Oh, guardate bene, però questo programma era un programma di riforma di struttura che non era il programma, Sara le diceva, casa, scuola e ospedale, non era il programma della socialdemocrazia tedesca o dei laburisti inglesi che badavano invece non tanto a entrare nel vivo del meccanismo di accumulazione delle loro economie quanto assicurare il welfare sostanzialmente, cioè assicurare una serie di diritti sempre maggiori o più profondi per i cittadini. Quindi, anzi, anche in quell'epoca la socialdemocrazia era esecrata anche all'interno del PSI come dei partiti e delle forze che si muovevano sostanzialmente all'interno del sistema. Il contributo laico, cioè il contributo di La Malfa, era anch'esso, si muoveva senza questo obiettivo di fuoriuscita dal sistema capitalistico, però anch'esso su questa linea, in questo, anche se aveva componenti molto diverse, era stato in larga parte misura, discusso ed elaborato nell'ambito dei dibattiti che fecero gli amici del mondo, che si svolsero dal 55 al 59, qui parteciparono appunto ex azionisti, liberal-socialisti, con riferimenti politici diretti sostanzialmente nel PSI e nel PRI. La massima espressione di questo apporto intellettuale era la celebre nota aggiuntiva alla relazione generale sull'azione del paese di Ugo La Malfa nella veste di ministro del bilancio, siamo nel 1962, governo Fanfani, chiamato allora di centrosinistra programmatico perché i socialisti non partecipavano al governo ma si astenevano. Quindi La Malfa presentò questa nota aggiuntiva che letta oggi sembra una nota aggiuntiva che neanche penso dovrebbe presentata. Comunque ci sono le forze parlamentari che sarebbero disposte a parlare in questi termini, in quanto radicalismo e funzione economica. Cito anche qui 5 righe. La Malfa dice: la politica di superamento degli squilibri non è una circostanza di semplice accompagnamento di uno sviluppo che mantiene immutati i suoi motori, ma uno degli strumenti di maggior rilievo e di maggior impulso dello sviluppo stesso. Verremmo ad influire sulle direzioni dell'ulteriore sviluppo e otterremmo una rilevante modificazione delle decisioni relative ai consumi e agli investimenti, in cui, va di bene, uno si dice verremmo ad influire, l'azione pubblica dello Stato verrà ad influire sugli investimenti e sui consumi. Quindi anche la Malfa in quanto a dirigismo non scherzava. Quindi, all'indicazione di questi obiettivi, si affiancava la proposta di La Malfa, rivolta ai sindacati, di negoziare con il governo e gli imprenditori una politica di coordinamento dell'andamento dei salari con quello della produttività, che consentisse, cioè, di contenere le spinte inflazionistiche, di tutelare la competitività dell'industria e di consentire una formazione adeguata di lavoro, la cosiddetta politica di reddito, da questi interventi. Poi, abbiamo detto, quindi, Saraceno, Lombardi, La Malfa, questi tre filoni avevano naturalmente obiettivi diversi in lungo periodo. Per alcuni Lombardi voleva superare l'economia capitalistica, Saraceno e La Malfa volevano correggerla profondamente, ma comunque c'erano impediti che si trovò una profonda convergenza sull'impostazione da dare alla programmazione, che era il piano del governo, il piano pluriennale della legge centrosinistra. Ecco le ambizioni di cui parlavo prima. Quali erano questi obiettivi della programmazione? Erano una crescita sufficiente a garantire la piena occupazione. Tenete presente che la crescita in quegli anni era straordinaria, quindi questo sembrava un obiettivo facilmente conseguibile. Esattamente. Un riequilibrio degli squilibri settoriali in termini di reddito e di produttività. Una progressiva riduzione dello storico divario nord-sud, che questo non lo menzionavo prima, la realizzazione di un ampio sistema di servizi sociali, quindi riforma della casa, riforma urbanistica, riforma della sanità, istruzione. La realizzazione di un sistema efficiente di trasporti e di comunicazione. L'eliminazione delle pensioni di reddito, questo c'era che poi non si fece, come dirò poi brevemente dopo, e la disciplina della concorrenza dei mercati finanziari e una riforma della disciplina della società per azioni. Questo elenco, come vedete, un elenco imponente, che fu realizzato però solo in minima parte. Ora, Franco aveva citato le due cose che furono realizzate, una male e una bene.
Ma posso dire solo una cosa? Cioè, che quando Moro presentò il suo governo alla fine del 63, sì, dicendo più o meno queste cose, Malagodi commentò brevi cenni sul
diverso. Sì, esatto. De Gaulle aveva detto basta programma. Ora, i due risultati maggiori rilievo furono: uno, la nazionalizzazione degli oligopoli elettrici, che ci dava prima Franco, e due, la riforma della scuola media inferiore, entrambi conseguiti dal primo, dal governo Fanfani programmati. Sulla nazionalizzazione si è detto nel corso degli anni tutto il peggio, si poteva dire giustamente. Ricordo lì la questione era se indennizzare, lasciare all'impresa, indennizzare l'impresa in quanto tale, indennizzare gli azionisti. Sotto la spinta, alla scelta nefasta poi di indennizzare le imprese, contribuire in maniera decisiva a Guido Carli, governatore della Banca d'Italia, che poi si pentì amaramente, infatti, vari anni dopo disse: io avevo fatto questa cosa, dovevo dare dei soldi alle imprese, potessero riconvertirsi e investire in altri settori strategici. E lui disse: invece fu un fallimento totale, la chimica, poi Pietro Montesi, eccetera, e disse: il capitalismo privato non mostrò in quell'occasione un vero loro gusto. Riconobbe Carli dopo tanti anni. Quindi il centrosinistra, adesso qui sono, mi consentirete di essere molto, molto sintetico, il centrosinistra, le ambizioni di questo centrosinistra quindi non si realizzarono, esauritesi subito, velocemente, l'impeto iniziale del governo Fanfani, poi dal 1964 la spinta riformatrice si insabbiò e iniziò una parabola veramente melanconica di documenti programmatori. Ruffolo li definiva disarmati, lui stesso che ci lavorava, Giorgio Ruffolo. Quindi questa parabola che iniziò con la notte gentile di Lamarca, tra Porto Saraceno, Piano Giolitti e Piano Terracina, andiamo fino all'inizio degli anni 70, in cui si polverizzò e l'efficacia politica anche minima di questi programmi che rimangono semplicemente dei quaderni dei sogni. Quindi in sostanza il riformismo come progetto politico uscì distrutto da questa esperienza, anche per, non so, vediamo poi perché. Allora, ci sono le cause di questo processo, sono tante, sono state discusse molte volte, vari autori hanno opinioni diverse, quindi io adesso non pretendo assolutamente di essere esaustivo, e penso che la lista sia poi ovviamente
quello che ho fatto una lista di quelli che mi piacciono.
Ecco, quindi sono due memorie da me. Io ne cito quelle che a me sembrano più rilevanti. Insomma, la prima, non in ordine di importanza, le cito come elenco. La prima, ovviamente, ci fu un problema di sfasamento dei tempi, che il centro-sinistra si realizzò quando il boom si era ormai esaurito. Quindi il miracolo economico si scontrò presto con gli squilibri, furono generati dal suo stesso sviluppo, quindi incrementi salariali molto forti, e la disoccupazione era diminuita in maniera drastica, forte aumento della domanda, di consumi fondamentalmente, aumento del disavanzo a bilancio pagamenti e inflazione che cresceva. La Banca d'Italia nel 63 opera una stretta, su questo ritorniamo, opera una stretta molto decisa e molto forte per ricondurre l'economia italiana su un sentiero di equilibrio macroeconomico stabile. Quindi questo sfasamento fu deleterio per il Partito Socialista, che perse in questa maniera il momento magico in cui Nenni aveva creduto, quando Nenni diceva: adesso lo sviluppo sta creando le risorse, il paese va, finalmente se a noi per la prima volta il riformismo e i socialisti italiani possono andare al governo avendo in mano degli strumenti reali, concreti, non semplicemente le risorse. Adesso, in Però, insomma, questo è quello che pensava che. Ora, avesse o meno ragione, non siamo qui a discutere, di fatto si rivelò comunque un'ipotesi sbagliata, perché arrivò al governo quando ormai si trattava di gestire una recessione, una deflazione, non più un miracolo. Questo è il primo punto. Ovviamente a questo contribuì l'opposizione di destra, l'opposizione conservatrice, che fu ferocissima. La battaglia contro la nazionalizzazione dell'energia elettrica e contro la riforma della casa fu feroce. Aveva dei toni oggi che fanno quasi sorridere, insomma, la riforma della casa, che c'era tutta l'introduzione di diritto di superficie, si possiamo discutere, ma era, insomma, travolta questa vicenda. Liberali e democristiani, diciamo, la parte democristiana che non condivideva questa riforma, diceva che appunto la casa stava per essere espropriata dai bolscevichi e che quindi bisognava opporsi a tutti. Poi menziona anche qui una cosa nota, sono le cose più note di quegli anni, ci fu anche a un certo punto, quasi subito, cioè subito nel 64, subito dopo la formazione del primo governo del centro-sinistra organico, quello di Moro, che faceva riferimento prima Franco, ci fu le manovre oscure dei condizionamenti extra-istituzionali del generale De Lorenzo e del presidente Casini, che insomma scrissero il primo capitolo poi di un libro che negli anni, nei decenni successivi, divenne sempre più alto e sempre più inquietante, cioè i condizionamenti extra-istituzionali della vita politica. Questo qua mi fermo perché penso che queste siano cose abbastanza note. Chi è che gestì questa, dopo De Lorenzo, soprattutto dopo la marcia indietro, il centro-sinistra, dopo finito l'impeto iniziale, fu soprattutto Aldo Moro che gestì il ripiegamento. Lo gestì con una convinzione di fondo che non l'ha mai abbandonata fino alla fine della sua vita, lo gestì nella convinzione che la democrazia italiana fosse una democrazia fragile e quindi non poteva sopportare brusche accelerazioni, ma che doveva essere curata, educata fondamentalmente dai partiti, in particolar modo dalla DC, attraverso un processo pedagogico lungo, faticoso, discontinuo, che portasse piano piano all'emergere una visione comune, perché Moro, ovviamente sono cose, scusate se ripeto cose molto note, Moro pensava, e non solo lui, qui l'alternanza non è possibile perché i comunisti non possono andare al governo, quindi ciò è espressione di una divisione del paese, questa divisione va superata, però per superarla bisogna passare attraverso, insomma, la cruna di un ago, cosa che poi è avvenuto, poi Moro, insomma, ha pensato questo fino appunto al compromesso storico del 1978. Ora vengo brevemente alla questione dell'opposizione comunista. Allora, l'atteggiamento del PC inizialmente fu articolato e non pregiudizialmente contrario, però si trasformò rapidamente in aperta contrapposizione, non solo per ovvi motivi, cioè di politica tattica. Nenni voleva diventare il riferimento di tutta la sinistra, questo certamente il PC non poteva piacere. Moro, d'altra parte, sicuramente voleva indebolire la presa politica del partito nel paese, quindi non solo per questi motivi tattici, ma anche per il condizionamento sulla propria politica che era esercitato dall'obiettivo di far uscire dal sistema capitalistico. Ora, c'è un dibattito emblematico, secondo me, che si svolse nell'aprile del 66, pubblico, a Palazzo dei Congressi, davanti a 5.000 persone, tutte attente e silenziose, pensate oggi una cosa del genere, tra Giorgio Amendola e Ugo La Malfa, che discutevano su quale programma per la sinistra. Siamo nell'aprile del 66. Allora, La Malfa, l'Unità riporta tutta una pagina di reso conto di questo dibattito, che secondo me è estremamente interessante e illuminante per cogliere il clima dell'epoca. La Malfa negava che ci fosse un momento, qua sto citando, in cui si poteva dire che si era passati dal non socialismo al socialismo, e diceva che invece la società riformata ci sarebbe sempre stata e non ci sarebbe al tempo stesso mai stata. Cioè, questo è in termini tradotti in quello che Bernstein, ovviamente tutto il fine è nulla che aveva. Amendola, che pure, attenzione, era stato uno dei dirigenti più attenti alla svolta e nemmeno pregiudizialmente contrario, dal canto suo ribadiva che al socialismo certamente si poteva arrivare sia partendo dalle condizioni della Russia zarista, sia attraverso un processo più complesso e articolato, Ma a un certo punto un salto di qualità deve esserci. Perché il socialismo non era una qualsiasi riforma sociale, ma una rivoluzione. Quindi da questa divaricazione, ovviamente sono due posizioni che si, in qualche misura si riflettono poi sulle proposte che uno ne mette sul tavolo, discendeva un approccio diverso alla riforma di struttura. Mentre la Malfa diceva che occorreva un programma coerente che indicasse le priorità e si preoccupasse di rendere compatibile una riforma con l'altra, diceva questo è proprio che voi comunisti non fate. E Giorgia Mendel, invece di confutare questa osservazione, questa è per me la parte più interessante, anche qui cito, ribatteva, dice, il programma del PC è una piattaforma rivendicatrice. Poi diceva, certo, non di governo, ma di mobilitazione. Come dire, poi facciamo le forme di struttura, siamo anche noi per le forme di struttura, per noi ci servono non tanto per implementarle domani, ma come base di allargamento della nostra influenza, come base per creare la prima fase di una società diversa, cioè la società socialista. Quindi, questi erano i termini della discussione tra PC e tra comunisti e la Marte in questo caso, cioè diciamo riformatori in senso lato. Ora, l'opposizione comunista fu, secondo me, perlomeno questa è la mia opinione, fu esiziale soprattutto per un motivo, perché contribuì a far morire la proposta di politica dei redditi. Certo, essa fu, cadde anche perché gli imprenditori certamente non erano particolarmente aperti in quell'epoca, ma comunque il non possum comunista fu micidiale perché si trasmise alla CGL, che era maggioranza comunista, e quindi questo, insomma, in termini di politica dei redditi si è ritornati a parlare nel paese in termini concreti nei primi anni 90 con Trentino, questo per dire 30 anni dopo, questa è la misura. Questo dà la misura un po' dell'occasione perduta, se vuoi. Oh, della Banca d'Italia, avevo parlato prima di Carli, posso solo accennare una cosa. Carli fu criticato allora da molti, non solo diciamo da economisti di sinistra, fu criticato perché si diceva tu Banca d'Italia cosa hai fatto? Durante tutto il miracolo economico non ti sei preoccupato di guardare i prezzi, cioè hai tenuto una politica monetaria molto accomodante. Perché l'hai fatto? L'hai fatto perché volevi salvaguardare i profitti, perché tu pensi che senza profitti non ci sono gli investimenti. E quindi poi a un certo punto ti sei accorto che il gioco era andato troppo avanti, allora sei stato costretto a fare una manovra inutilmente feroce, che sarebbe stata meno feroce se tu avessi agito prima con più moderazione ma con più tempismo. Che Carli risponde qui, anche qua cito, molto chiaro, rispose così, dice il motivo politico dell'espansione monetaria che non contrastavamo durante il miracolo, si intende, fu appunto questo, consentire alle imprese di trasferire sui prezzi i costi senza dover comprimere i margini di profitto. Ma l'altro obiettivo essenziale fu la difesa dell'esistenza dell'impresa privata, dell'industria capitalistica, messa in serio pericolo della prepotenza nazionalizzatrice del centro-sinistra. Carli l'ha terrorizzato, lui in un'altra frase dice Lombardi dovrebbe essere un piccolo Lenin, se non si contrasta, qui manda a quarta e 48 l'economia di mercato. Vuoi dire qualcosa? Sì, certo. Oh. Concludo brevemente. Adesso si potrebbe parlare naturalmente anche dell'inadeguatezza della cultura riformista socialista, lo stesso Lombardi, ma secondo me fondamentalmente perché era costretto a usare, costretto, perché puntava su uno strumento che era quello del piano economico, del dirigismo, che era inadatto a guidare la trasformazione economica e sociale che lui mirava a guidare. Perché era inadatto? Uno dei motivi, forse il problema maggiore, che è stato sottolineato varie volte, fu quello che si sottovalutò di molto l'importanza dell'apparato ordinario dello Stato come strumento di politica economica, cioè della pubblica amministrazione. Ora, perché ciò si dice, ci sono varie ipotesi, io credo che forse, soprattutto per quanto riguarda la Malfa, Saraceno stesso, giocò forse una residuale, fu importante una residuale impronta nittiana, cioè che indusse all'illusione che le burocrazie ministeriali bastava aggirarle senza riformarle, cioè creare, come è stata chiamata per l'amministrazione, amministrazioni parallele, con cui creare strutture di esperti o strutture autonome che fossero in grado di agire senza farsi condizionare. Quindi questo probabilmente fu un motivo. Un altro motivo più pratico, probabilmente adesso, però comunque esistente, è quello che condizionare insomma, i tempi della politica economica a una riforma della pubblica amministrazione sarebbe stata una scommessa forse perdente dall'inizio. Comunque ci furono alcuni tentativi, furono però pochi, timidi e perdenti, penso alla commissione Nelson, ci sono una serie di metodologie. Ora, allo stesso tempo, l'obiettivo di istituire regole che promuovessero la concorrenza nei mercati, penso alla legislazione antitrust e alla riforma del diritto societario in primo luogo, che pure erano state oggetto di riflessioni approfondite, però incontrarono resistenze fortissime, trasversali, molto spesso, che includevano sia fautori sia oppositori alla politica del governo centro-sinistra. Il tema della concorrenza, che peraltro fu anche oggetto di una apposita indagine parlamentare, diretta da personaggio esilio Flavio Orlandi, non venne ripreso con forza e si esaurì quasi subito, cioè praticamente nel 62 con la nazionalizzazione dell'industria elettrica. Quindi il problema della concorrenza che poi è il tema centrale. Ora, faccio qua una breve considerazione e chiudo. Io penso che la mancata riforma dei mercati in senso concorrenziale e l'altra faccia della medaglia, la mancata riforma della PIA, le due cose sono intrecciate, sono tra i fattori essenziali che spiegano, Franco parlava prima, la degenerazione del rapporto tra Stato e grandi imprese private, sussidi pubblici, corruzione, cioè c'è tutto un sistema di intreccio che poi si è sviluppato in maniera perversa negli anni successivi. Quindi queste mancate riforme, nel senso concorrenziale dei mercati, spiegano questa degenerazione da un lato e dall'altro spiegano la degenerazione dell'impresa pubblica che da strumento di mediazione sociale diventa poi fattore di corruzione e di potere al di là a discapito totale dell'autonomia dei manager. Quindi se uno potesse dire, adesso senza fare storia più attuale, cioè, la teoria o il buon senso, forse non c'è neanche il giorno di una teoria, ci dovrebbe dire che questa battaglia per la concorrenza si sarebbe dovuta combattere in maniera molto più determinata di quanto si è fatto, in un paese, soprattutto in un paese come il nostro, la cui economia è capace di straordinari successi, lo è stata, ma che è rimasta per molti motivi, per molti versi fragile, tendenzialmente insicura della propria forza, e per questo alla continua ricerca di protezioni e di padrini. Questa è la nostra impresa, per molti versi è così. Quindi, se c'è una diffidenza verso la concorrenza da parte di imprese e delle forze politiche che le hanno rappresentate, che hanno dato loro luce, però c'è una certa diffidenza, c'è stata, soprattutto verso la concorrenza, e una certa negligenza a capire gli effetti di una cattiva amministrazione pubblica anche dentro la sinistra del movimento operaio. I socialisti cercavano allora di realizzare riforme di struttura per superare o correggere il sistema capitalistico, ma non vedevano altro modo che affidarsi alla pianificazione, oggetto della già prima, non credendo alla regolazione dei mercati come strumento di mutamento. I comunisti forse nei principi lo pensavano allo stesso motivo, allo stesso modo, ma però non osavano neanche mettersi alla prova proprio perché erano paralizzati dal mito genetico del salto qualitativo, quindi le riforme di struttura rimanevano nella sostanza strumento di mobilitazione e basta, e non agenda di governo. Quindi, spentasi poi questo tentativo riformista, quello che successe dopo, cioè le tensioni sociali e politiche che attraversarono l'Italia successivamente, gli shock degli anni 70, furono affrontate senza l'ausilio di un programma riformatore coerente, con invece governate con la spesa pubblica compensativa, con la crescita del debito pubblico, e con l'esplosione del corporativismo di massa. E qui chiudo. Grazie.
Scusate, prima di cedere la parola a voi, no, per me questa rievolta è andata molto bene, cioè questa prova generale, il manuale sentimenti. Cioè Marco Magnani effettivamente ha fatto quello che io volevo, quindi almeno uno è andato in buca. Adesso vedremo con gli altri. No, volevo dirvi che io qui ho preparato una, come quelli che il calcio, ho preparato quelli che delle interpretazioni di questo periodo. Ci sono quelli che le occasioni mancate, e qui sicuramente il più famoso e più anche importante direi è Michele Salvati, che ha cominciato a parlarne fin da un articolo del 1972 sui quaderni piacentini. Poi il secondo è quelli che è il fattore istituzionale, e qui direi che il principe di costoro è il nostro amico Fabrizio Vázquez, il quale appunto di cosa dice? Che quello che è venuto meno in Italia, io la penso abbastanza allo stesso modo, è il fattore politico istituzionale. Cioè lo Stato non solo si è imbastardito allargando a dismisura la sua sfera di azione, ma ha anche venuto meno ad alcuni compiti fondamentali, come quelli di disegnare un adeguato quadro istituzionale. Cioè in Italia non c'era un antitrust, non c'era la protezione degli azionisti in borsa. Qui forse un capitoletto su Virgilito bisognerebbe fare, a parte questo qua. E poi non c'era, poi insomma la stessa legge bancaria, diciamo la verità, già negli anni 60 si dimostra inadeguata, perché le banche con il continuo rinnovo di scoperte di conto di fatto facevano credito a lungo termine senza essere in house bank, quindi insomma poi non venivano incentivata la formazione di investitori istituzionali, insomma una serie di mancate riforme, di mancate azioni giuridiche istituzionali. Poi ci sono quelli che è il capitale umano, qui metterà insieme sempre i nostri amici Toniolo e Ciocchi. Toniolo che ha elaborato degli indicatori sofisticatissimi, ha fatto il conto, ma io insomma non riesco a entrare molto bene in queste formule. Vabbè, comunque, c'è molto interessante Ciocca, perché Ciocca è nel libro Ricchi per sempre, il punto interrogativo, e beh, insomma, mette in discussione soprattutto il fattore produttività dovuto a un'insufficienza di capitale umano, di istruzione, di governo, di quello che più piace. Poi infine c'è una categoria, secondo me, molto interessante, infatti io insomma forse alla fine dedicherò qualche riga, qualche pagina a questo, che sono quelli che più di così, cioè chi sono questi qui? Uno innanzitutto direi che Berta, l'Italia delle fabbriche. L'Italia delle fabbriche, Berta dice che l'Italia ha fatto uno sforzo tale per raggiungere questi livelli, in questi livelli del miracolo economico, che si è esaurita in questo sforzo. Più di così non poteva fare. Ma l'altro soprattutto è un economista molto noto che viene dalla mia città, quindi io lo conosco bene, e molto noto negli anni precedenti, che adesso nessuno si ricorda più chi è, che è Giorgio Fuà. Giorgio Fuà era una persona estremamente realistica, che osservava la realtà molto attentamente e che si era accorto, misurando l'intensità del capitale, misurando la dimensione delle imprese, che l'Italia non è vero che era un paese ricco, era l'ultimo dei paesi ricchi e il primo dei paesi poveri. Questo è. Ma soprattutto calcolando le dimensioni dell'impresa, e diceva: non è vero che noi facciamo male, cioè noi per i mezzi che abbiamo facciamo quello che c'è possibile. E in questo fu, sebbene marciasse parallelamente già con Beccattini, però era più realista, più pessimista di Beccattini, perché Beccattini diceva: beh, in fondo ci è andato abbastanza bene. E come diceva, noi dobbiamo, insomma, praticamente era un po' la cosa che diceva il leggendario governatore della Banca d'Italia, Michele, ma non c'era chiesto sulle carte, che è un'espressione che si tramanda come leggenda, non l'ho scritto da nessuna parte, però insomma pare così che è successo. Cioè queste sono le carte con cui possiamo giocare e pazienza. Vorrei aggiungere solo una cosa brevissima. Il Saraceno è stato rovinoso per per l'IRI e per l'economia italiana. Ha tradito Merichella, ha tradito il suo spirito, ha pensato che ci fosse una specie di paradiso in terra per cui c'era l'economicità, che era il matrimonio fra la massimizzazione del profitto e gli obiettivi politico-sociali. Questo era un concetto indubbiamente molto affascinante, ma che non reggeva la prova di fatto. Io sono convinto che l'impresa pubblica deve essere affidata alle mani adatte, però deve perseguire gli stessi obiettivi dell'impresa privata. Sono convinto che la partita del lavoro, che è importantissima, si gioca fuori dall'azienda, però si gioca anche fuori dall'azienda. A voi ogni domanda, quel signore ha scritto tanto. No, quel signore è ancora dietro, è il presidente della Fondazione Leoni e magari... Ah, io dicevo quel signore, sì, per chiedere qualcosa. Venga, venga. Venga più su per favore, perché sennò io sono vecchio e solo.
Volevo che il professor mi togliesse tre curiosità. La fine di Moro, di cui lei ha parlato in un certo momento, mi ha colpito che durante tutta la sua relazione Andreotti non compare. Cossiga sicuramente era più giovane e Fanfani c'era. Si può dire che il modo in cui Moro è andato a finire tra tutti i contrasti che c'erano dentro la Democrazia Cristiana, se trattare con i brigatisti rossi, cedere o no, è stata un po' una specie di rotamazione dentro la DC, si può dire così oggi, visto il forte potere che aveva Aldo Moro, che come è comparso nella sua...
Questo è un po' fuori tema, però mi permette.
Ah, è una solo una semplice curiosità, se è fuori tema, no, scusi. Un'altra cosa, la nascita del Partito Socialista dal Partito Comunista di cui lei ha parlato. Mi risulta che la stessa cosa è successo anche in Francia, la nascita del Partito Socialista francese dal Partito Comunista, il contrario, legato alla storia di Jean Jaurès. Volevo sapere se c'erano dei contatti tra i due paesi, se c'era un contesto particolare in cui è successo. Per ultimo, la mano messa politica della Chiesa, quando lei dice che il centro-sinistra italiano nasce dal momento in cui finisce l'opposizione della Chiesa. La cosa mi fa pensare un po' al potere molto forte che aveva la Chiesa dal periodo medievale, soprattutto in Italia. Mi sembra strano che la cosa fosse proseguita fino in quel momento e io volevo chiedere se non c'erano problemi di etica della Chiesa rispetto alla politica o se la cosa era troppo giustificata per causa delle atrocità del regime fascista. Grazie.
Comincio dalla fine, non sono competente per alcuni dei punti che sono sollevati, perlomeno. Il problema della Chiesa, certo, la Chiesa italiana, cioè fino a quell'epoca, quel primo momento, sono i primi anni in cui la Chiesa italiana, soprattutto grazie alla svolta di essere Giovanni XXIII, con il Concilio economico, con il Concilio Vaticano II, che nasce proprio negli anni, oltretutto poi centro-sinistra. È il primo momento in cui la Chiesa assume una posizione italiana, assume una posizione più distaccata nei confronti della politica. Prima era schierata in maniera evidente, in maniera dichiarata e conclamata con la Democrazia Cristiana, e quindi svolgeva indirettamente un ruolo politico molto forte. Insomma, tutti gli anni 50 sono stati così, insomma, diciamo, l'ingerenza, quella che poi si chiamava ingerenza della Chiesa nella politica italiana, era un dato di fatto acquisito, anzi usato come strumento di lotta politica. Questa cosa comincia a cambiare giusto appunto in quegli anni lì, poi insomma poi a varie oscillazioni a seconda delle varie fasi politiche, però diciamo ci fu, io credo che col senno di poi, ormai sono passati più di 50 anni, si può dire sicuramente che quel cambiamento dell'atteggiamento della Chiesa, in quella specie nei confronti della cultura sinistra, fu un fatto che poi storicamente è rimasto, sicuramente al di là dell'episodio politico specifico. La seconda questione che lei ha sollevato è la questione degli socialisti comunisti. Lei ha fatto riferimento, quando ha fatto riferimento a Jaurès, cioè mi sembra di capire il fronte popolare francese degli anni 30, ecco, allora sì, quella è stata un'esperienza che anche in Italia, essendo allora partiti comunisti, più o meno fino agli anni 50, tendevano ad avere le stesse politiche che erano decise a Mosca, tendenzialmente, perlomeno quelli europei, tranne poche eccezioni. Quindi quando c'era la politica dei fronti popolari, la politica di unificazione, di unità, comunisti socialisti contro sostanzialmente il pericolo fascista, lì quell'esperienza fu comune alla Francia e fu comune all'Italia. In Italia quel fronte popolare rimase anche dopo la guerra, tanto che nel 1948, l'elezione del 48, 18 aprile, la sinistra, i socialisti e i comunisti andarono alle urne con una lista sola, la lista del fronte popolare, nel punto del fronte popolare, la lista Garibaldi. Con esiti peraltro nefasti. Su Moro non ne so dire, su queste idee sono tante. Anche
poi nel 62 Andreotti non contava nulla.
Contava in quanto per riferimento al Vaticano.
Sì, va bene, insomma.
No, sì, non contava, cioè, sicuramente.
No, niente, io volevo solo brevemente dire, innanzitutto nel 62 Andreotti non contava niente, cioè la lotta politica non era quella di fine anni 70, era molto diversa da tira personale. È interessante invece l'accenno che lei faceva al potere della Chiesa. C'è un bellissimo articolo nella rivista Il Mulino, che del 59, che dice che c'erano in Italia quattro potentati, ed erano la Chiesa, gli industriali, il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana. E Fanfani era l'eversore di questo quadro. E quindi no, questo è interessante. Quanto al Partito Comunista e al Partito Socialista, in effetti, adesso parte che è chiaro che è nato prima il Partito Socialista e poi il Partito Comunista. Il Partito Comunista nasce dal Partito Socialista. Però c'è in Europa un modello conflittuale, che è quello italiano e francese, e un modello invece, diciamo così, riformistico, cogestivo, nel secondo dopoguerra, che è quello tedesco.
Quello socialista.
Sì, quello tedesco, che è l'abbandono delle posizioni marxiste, il rifiuto del sistema sovietico e la cogestione. Anybody else? Sì.
Una sottodomanda delle domande
sì,
che...
per cortesia,
meglio che vengo qua.
Lo streaming, registrazione.
Sì, una sottodomanda rispetto alle domande che avete posto voi, che mi veniva in mente, è focalizzata sul perché il miracolo economico è stato molto, molto breve, molto, molto efficace, ma anche in paragone ad altri paesi simili è stato più concentrato e più breve. E nella risposta, ovviamente avete dovuto fare una sintesi molto forte, ma mi chiedo se due questioni non siano da sottolineare particolarmente, e cioè il peso della tradizione italiana, del particolarismo, del ritardo, della mancanza di una rivoluzione popolare, anche in Italia, se non qualcosa con la resistenza, nulla di simile alla rivoluzione francese, che ha portato a classi dirigenti deboli, e questo particolarismo si è riflesso anche, diciamo che proprio il cambiamento che c'è stato con la fine della seconda guerra mondiale ha visto l'irrompere di gruppi dirigenti che hanno spezzato le vecchie la vecchia borghesia, e dall'altra quella del contesto internazionale, nel senso che si collega l'esaurimento del miracolo economico anche col fatto che stavano incominciando ad esaurirsi i magnifici 30 anni, il Golden Age del keynesiano, oppure sono fattori più interni, solo italiani.
Senta, qui siamo molto sinceri nei nostri dibattiti. Io credo che lei parte da un presupposto sbagliato, e cioè che il miracolo economico sia stato breve. Che breve? Il miracolo economico in Italia dura 20 anni. Il prodotto nazionale cresce del 5,8 negli anni 50 e del 5,7 negli anni 60. Quindi le pare poco, è durato 20 anni.
Però l'interruzione è stata brusca.
Ma l'interruzione è stata, certo. Questo sì,
forse faccio meglio dire tu anche.
Questo sì, questo, ma certo, questo sarà il tema di tutti i nostri incontri. Certo che l'interruzione è stata brusca. E certo che nel confronto internazionale l'Italia ne esce male. Poi, insomma, sull'abbrivio gramsciano, io sono d'accordo, perfettamente d'accordo, sulle classi dirigenti, la loro mancanza, la mancanza di egemonia. Su questo siamo perfettamente d'accordo, però per carità non diciamo che il miracolo economico è stato breve. Guardi, l'Italia, un secondo, finisco solo questo. Guardi, io sono vecchio abbastanza. L'Italia, per l'anno in cui io sono andato in prima elementare, il 54, è molto diversa dal 66, cioè il 66, per dire, 66-67, sono molto più simili a oggi che non all'inizio degli anni 50. Quindi proprio è stato uno sviluppo prolungato e profondo.
Io volevo dire solo che è interessante, sì, questa cosa che dici, perché in realtà io come capisco bene il ragionamento del Signore, perché nella vulgata comune, quella diffusa, il miracolo economico è molto più breve. Si va dal 57 al 63, 64, questo è un po' il ragionamento che normalmente viene proposto da tutti. Adesso è molto interessante questo angolo visuale che propone, dice. Quindi il miracolo economico in realtà riguarda tutti gli anni 50 e gli anni 60, quindi il 63 non è una cesura così netta come di solito si vuol dire, e anche questo punto vorrei capire meglio, se non capisco male tu dici che comincia prima del 57 anche, prima dell'ingresso dell'Unione Europea, quindi del mercato comune, no?
Certamente.
Sono punti molto interessanti in discussione.
Prima è diciamo così, tirato dalla domanda interna. Tanto, scusate, c'erano due cose che muovevano gli italiani. Una era la casa e un'altra era l'automobile, cioè la libertà di movimento. Fino a che non c'è stata la 600, che era la prima automobile disponibile per tutti, che potevano comprare anche gli operai. E c'è un boom delle motociclette, dei motori usati. Cioè, dopo la guerra la gente voleva muoversi e voleva una casa. Pensate che moltiplicatori sono questi due beni. Marco, tu che sei
bello. Poi c'è anche il signore che voleva parlare, che magari la faccia, non ci voleva fare una domanda.
No, no, sta facendo, facciamo un po' di
più breve.
Scusa, usa il microfono.
Sì, è vero. Il Golden Age, che però la risposta che hai dato tu la stessa, cioè l'epoca. Chiamano lungo miracolo economico. Adesso poi il miracolo economico poi è finito nella vulgata, si dice che 5 anni, però se usiamo un concetto più estensivo, la fase di straordinaria crescita inizia nei 50 e finisce alla fine degli anni 60 e tu l'inizio negli anni 70. Quindi è la fase quella appunto che non riguarda solo l'Italia, ma riguarda tutte le cose, è la fase appunto chiamata l'età dell'oro nel mondo dell'economia di mercato occidentali. L'Italia anche lungo tutta questa fase cresce più degli altri, addirittura più degli altri, se si tiene conto dei livelli iniziali. Quindi sotto questo profilo la performance è straordinaria. Certamente dipendeva dal contesto esterno, perché se non c'era il sistema di Bretton Woods, quindi la stabilità del mercato internazionale, non c'era una relativa, c'è una serie di contesti internazionali favorevoli. Sul fatto che non ci fu una cesura nel 64, secondo me la cesura ci fu una cesura soprattutto sul piano della popolazione. Io penso che lì Salvati parlava di, mi ricordo, sciopero del capitale, non so se ti ricordo. Adesso al di là,
insomma,
comunque lì io penso che lì ci giocammo per una serie di motivi, una buona occasione. Comunque, insomma, sicuramente guardando le grandi spanne, il periodo significativo dal punto di vista di crescita è quello che va dall'inizio anni 50 all'inizio anni 70, che riguarda noi come riguarda tutti gli altri paesi europei.
C'era il signore,
no? C'era Iago.
Iago? Una domanda veloce. Lei ha parlato del periodo 57, del periodo di elaborazione, di costruzione, di elaborazione intellettuale della stagione delle riforme, dal 53 fino all'inizio degli anni 60. Ecco, mi piacerebbe se ci raccontasse un pochettino di più sui luoghi e le istituzioni in cui questa elaborazione intellettuale si è costruita. Ci sono alcuni riferimenti, vabbè, San Pellegrino, quindi alcuni percorsi interni ai partiti. Volevo capire se solamente all'interno dei partiti o all'interno, non so, delle istituzioni quali Miri o altre, non credo l'università, però mi interesserebbe capire i luoghi, le istituzioni in cui questa elaborazione si è costruita e ha camminato.
C'è un libro qua, però, che io non sarei in grado di scrivere per la sua interezza. No, mi viene in mente, al di là delle sedi politiche, mi viene in mente una, se ne è già parlato, in ambito laico, che sono gli amici del mondo. Questi convegni che durano nell'arco di 4 anni affrontano i problemi della trasformazione della società italiana, dell'economia italiana, anche della società italiana, in chiave fondamentalmente antimonopolistica, no? Perché questa era la cifra forse più che poteva cogliere tutto quanto. Poi ovviamente il filone, questo è stato citato, il filone saraceno, Baroni anche inizialmente, quello che inizia, insomma, saraceno con Camaldoli, poi soprattutto San Pellegrino, nel 1961, anche se San Pellegrino è un convegno partitico, cioè un convegno organizzato ufficialmente dalla Democrazia Cristiana, ce ne sono 3 convegni di San Pellegrino, quindi forse chiamarlo fuori dalla politica è eccessivo, però sicuramente lì confluiscono elaborazioni che non nascono solo dentro il Partito Democristiano, ma nascono anche da altre esperienze, in primo luogo dell'impresa pubblica. Mi viene in mente anche sempre in ambito cattolico, il democristiano, delle riflessioni che vengono fatte in sede sindacale, in particolare nella CISL, soprattutto per quanto riguarda le relazioni industriali, che si collegano poi dentro la fabbrica, che si collegano poi anche con analoghe delle riflessioni che si fanno proprio nell'impresa pubblica e nell'IRI.
No, io voglio aggiungerne uno, ovviamente gli uffici studi delle grandi aziende, in particolare quello dell'ENI, diretto dal suddetto Giorgio Fuà, che chiamò lì Sabino Cassese, Giorgio Ruffolo, Marcello Colitti, e, insomma, e altri vari personaggi. Quello fu un grande... Poi già è vero, ci dimentichiamo qui. Appunto, dovremmo scrivere. No, ma vabbè, Olivetti però fa parte di questo. Poi c'è un filone ideale che forse abbiamo dimenticato, ma che è molto importante. Marcello Di Cecco ce lo ricorda. C'è il filone nazionalistico, cioè di quelli che hanno fatto la prima guerra mondiale e che vanno in pensione nel 1960. Erano dei fegatacci, cioè erano. Alcuni di questi erano fatti gli arditi, non so se si rende conto la sigla, quelli che andavano all'assalto delle trincee nemiche col pugnale in bocca, i briaghi, perché coscientemente non ci poteva, ma l'americano, per esempio.
Questo era lì, in gran parte.
Sì, sì, ma però nel secondo dopoguerra, secondo me ci sono 2 personaggi, che sono l'ultima raffica del nazionalismo italiano, quando ci pensa penso, Sinigaglia e Mattei. Perché Mattei, certi discorsi che faceva erano simili a quelli di Mussolini, quando parlava contro, quando parlava contro le sette sorelle, cioè lui chiaramente era un antifascista, poi era vissuto sulla sua pelle da emigrante le miserie di questo paese, sicuramente non era fascista, però quei toni nazionalistici, poi dopo nessuno è stato più nazionalista, solo quando gioca la nazionale di calcio. Jacopo, dai,
c'è, signore. C'è anche la signora.
Mi metto coda?
Venga, venga, no, no, venga.
Prego, signora.
Signora,
prego. Sì.
Io ho proprio due domande telegrafiche. Nella seconda esposizione, quando ha parlato di aumento dei salari nella fase, diciamo, del miracolo economico, vedevo i salari per aumentare i consumi, il che aumenta l'inflazione, giusto? Quando è che è arrivata la deflazione, che lei ha velocemente citato e manca?
Alla fine del 1963.
Quindi vuol dire che i prezzi hanno calato in quel periodo?
In quel momento poi cominciano a calare i prezzi, calano però, diminuiscono, aumentano molto di meno, cioè l'inflazione si abbassa molto e il peggioramento della bilancia dei pagamenti si inverte di segno. Era guidato dall'aumento dei salari, aumento dei consumi, quindi aumento delle importazioni per consumare, ecco, questo si gira di segno, però pagando un prezzo in termini di crescita.
Non è stata una vera e propria deflazione.
No, sì.
Cioè, perché io sono abituata così alla definizione,
una stretta,
diciamo, una riduzione di crescita dell'inflazione. La seconda domanda, proprio anche questa brevissima, è quando esponeva la situazione di pensiero, di programma nelle riforme strutturali del centro-sinistra, i tre blocchi, DC, Partito Socialista e la Malfa, mi è venuto da considerare, faccio la domanda perché sennò il professore si arrabbia, ma la faccio subito, perché avevano preso un indirizzo statalista, tutti quanti, indipendentemente, cioè contro quasi l'economia di mercato, rispetto ai destini di altre nazioni? Finito.
Perché c'erano dei motivi molto seri per cui nel dopoguerra si è statalisti. Il primo, perché il mondo era ridotto in rovine e solo lo Stato poteva tirarli su. Il secondo, perché tutti si ricordavano della crisi degli anni del 29, insomma, diciamo così, per comodità. E il capitalismo privato non è che ci aveva fatto una gran bella figura. Il terzo, perché c'era Baffone. Cioè l'Unione Sovietica aveva un'influenza enorme sugli stessi partiti. L'Unione Sovietica aveva un'influenza enorme su tutti i partiti socialdemocratici, su tutti i riformisti. E io qui non sono, devo dire verità, in questo caso non sono d'accordo completamente con il mio collega di sinistra. Cioè, secondo me, quello che ha fatto la socialdemocrazia nel dopoguerra, soprattutto in Inghilterra, sulle altre esperienze le conosco meno, ma soprattutto in Inghilterra, casa, scuola, ospedale ne ha fatti per davvero.
Certo,
pare poco. Non solo, ma soprattutto ha consolidato un fenomeno che gli stessi conservatori hanno dovuto accettare. Il primo ministro Arnold MacGill diceva: non siete mai stati così bene. Ma lo sviluppo si misurava allora non ad aumento del tasso di, appunto, incremento del GNP, ma proprio a diminuzione della disoccupazione. E questa è una grande cosa. E l'Unione Sovietica giocò un ruolo.
Sono correggente una cosa, l'intervento dello Stato ci fu anche negli altri paesi, non solo in
Italia. No, infatti, l'ho detto.
Questo è un punto molto importante, non si capisce niente di quella fase.
No, l'intervento dello Stato, ma proprio come indirizzo statalista.
Comunque ci furono delle contraddizioni, perché per esempio a questi convegni degli amici del mondo, prendiamo un Ernesto Rossi, poi lui l'unica cosa che raccomandava era la nazionalizzazione.
Che lui era contro i monopoli.
Contro i monopoli, però
soprattutto contro i monopoli privati.
Certo.
Mentre chi è stato sempre coerentemente contro tutti i monopoli era Einaudi.
Sì.
Era contro i pubblici e i privati.
Invece,
cosa dice il mio collega di destra qui?
No, no, ti vedo, ti vedo. Tutto bene. Sì, dica.
Non ho una vera domanda, volevo chiedere soltanto ultimamente qualcuno, uno dei due, ha citato Olivetti. Mi sembra di capire che anche sia stata poco considerata l'azione, il ruolo degli imprenditori. Sono stati evocati gli industriali, gli imprenditori, piccoli e grandi.
Sì, no, hai ragione. Cioè, d'altra parte, noi non vogliamo essere, dico la verità, in questo annale della Feltrinelli non vogliamo rifare la storia economica italiana, perché noi abbiamo avuto un dibattito, un primo dibattito pubblico a Sesto San Giovanni. Tutti mi dicevano, ma perché non ci hai messo questo? Perché non ci hai messo questo? Ma certo, non ci saranno miliardi di cose. Quindi, però io non voglio fare un manuale di storia economica italiana, quello l'ho già fatto. E vorrei fare vorrei affrontare un problema particolare che è appunto il mancato aggancio dell'Italia a certe opportunità. Guarda, alla fine dico la verità, io sono un controfattuale, poi in fondo, anche se all'inizio l'ho parlato male. Cioè io, guarda, dico questo. Cioè, ho sempre pensato che se noi avessimo colto quelle occasioni, si ricorda lei quando siamo entrati nell'euro, che stavamo lì per l'ultimo banchiere tedesco, quello diceva c'entreremo, non c'entreremo. Guarda, io sono convinto che se noi avessimo avuto una chimica forte, e potevamo averla, se avessimo agito con vinte di Chienza, ma pensiamo a Montecatini, che c'aveva le miniere di Ribolla e la petrochimica. Ma lì bisognava fare una bad company, cioè è stata fatta poi, cioè, lì andava fatta. Pensi appunto all'Olivetti, pensi alla FIAT, che era la quinta impresa automobilistica del mondo. L'Italia è il sesto paese del mondo nella siderurgia. Beh, insomma, se noi avessimo mantenuto queste posizioni, forse erano i tedeschi che stavano a sentire noi. Scusi i nazionalisti, che alla fine viene fuori, però...
Gli imprenditori?
No, ma non si figuri, l'imprenditore è un discorso lungo, riguarda secondo me molto anche l'atteggiamento della sinistra nei confronti degli imprenditori. E io qui dico che è stata una tragedia, lo scritto Olivetti con la scissione di Livorno. Perché in Italia, sì, e no, facciamo sempre il conto fattuale. Perché se in Italia ci fosse stato un grande partito operaio, come il partito laburista inglese, come il partito socialdemocratico tedesco, sì, perché gli imprenditori...
Non è che si arriva alla bancata di colore protestante così, eh?
Lo so, è vero, però, guarda, io l'ho studiato abbastanza da vicino la storia degli anni 50, guardi, cioè c'è stato un eroismo operaio senza un dubbio, proprio perché c'è state da parte degli industriali, degli imprenditori, andiamo gli industriali, chiamiamoli padroni. Com'è? C'è stata una battaglia ad annientamento del sindacato di sinistra, che poi si è rivelata devastante per le sue conseguenze. Però certamente gli industriali sollevavano dei problemi veri, per esempio pensa al problema della sovraoccupazione. Un problema che era vero dopo la seconda guerra mondiale e che doveva essere gestito tutti e due insieme, con spirito comune. Perché insomma gli imprenditori, sì, lei dice effettivamente, furono protagonisti di una vera e propria rivoluzione. Pensi alla costruzione di Cornigliano, pensi anche al raddoppio di Mirafiori, che ha avuto delle conseguenze non tutte positive, ma pensi cosa è stato. E quindi questo andava considerato e questi grandi cambiamenti andavano gestiti insieme. Però, insomma, però torniamo alla riforma protestante. Ho detto questa cosa io quando, di fronte a quel sindacalista, quello che c'era tre dita,
Sabatini.
Sì, non Landini. Momenti che mi
sono.
Sì, lo so, è il nonno di Landini. Cioè, i Sabatini, i Nardini, no, non so la storia. i momenti che mi si mangia, i momenti che mi mangio, Sabatini, perché ho detto cose. Però sia, sono tornato alla riforma di Jacopo adesso. Si misurato,
sì,
questo è la grande promessa della storiografia italiana.
Troppo buono, Franco. Adesso farò una domanda a Balenga, quindi troverà quello che dici. No, soltanto due brevissime considerazioni. La prima, tornando alle origini, quindi alla stagione dell'incubazione, vorrei magari che soffermarmi su una questione, cioè sull'influenza che ci fu da parte a livello, diciamo, di elaborazioni straniere, quindi americana, ma anche e nord europea sul centro-sinistra, perché se andiamo a vedere quello che dice Lombardi nel 1956, di fatto si richiama molto al laburismo inglese, nonostante avesse una formazione particolare. Poi, secondo me, la Malta era evidentissima l'impronta keynesiana, quindi c'è tutta questa parte, secondo me, è molto importante in questa stagione di incubazione. Invece, e questa è la prima considerazione, puntualizzazione, stimolo. La seconda, invece, per quel che riguarda la chiusura, cioè soprattutto relativamente alla famiglia socialista, cioè Giolitti, che è stato giustamente citato, fu forse uno dei teorici massimi, teorici del PSI in questa stagione, a livello economico, dice appunto in lunga lettera Marta del 92, parla appunto dell'incapacità del PSI di trasformarsi in una sorta di partito effettivamente riformista, riformatore, come poteva essere la socialdemocrazia tedesca piuttosto che il laburismo, il labor inglese. Ecco, secondo me questo è un altro dato importante che è presente nell'ottica di valutare il centro-sinistra. Mi chiudo subito.
Ti dico subito quello che... Sì, sono totalmente d'accordo con te. Sulla prima è vero. Poi c'è anche tutta l'influenza sulle relazioni, human relation nelle fabbriche, sì. Che diventa... Anzi, lì c'è l'illusione, poi, sempre poi tecnocratica, di riuscire a superare alcuni problemi attraverso questi strumenti che hanno origine anglosassone. E anche del sindacato, pensa alla CISL, hanno un certo successo. Questo è perfettamente ragione, sicuramente sono delle influenze che vanno sottolineate. Sono d'accordo. Sull'ultima fase, poi su Giolitti, la lettera Marta e l'incapacità del partito socialista, non poteva farlo perché aveva già fatto il PC, aveva preso tutta la tradizione riformista, cioè le cooperative, la municipalità, cioè il partito riformista era diventato per certi versi paradossalmente il PC, quindi sì, si trova in una situazione veramente scomoda e questa è una delle ragioni per cui nella svolta centrosinistra il PSI non riesce, infatti Lombardi viene qui anche Giolitti stesso, vengono accusati di illuminismo, di giacobinismo, dice voi siete astratti, ma poi però non riuscite a mobilitare nessuno, ma perché gli strumenti di questa mobilitazione, che erano quelle classiche del riformismo italiano, dopo la guerra erano passate al PC.
C'è un articolo molto chiaro e molto interessante da questo punto di vista di Giorgio Mendola del 77 su Rinascita. Dopo non abbiamo
già detto.
Grazie. 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 Marco.
Sono 8 minuti ancora. L'ultimissima domanda, Marco.
Se no, grazie.
Allora, vi ringraziamo. Insomma, questo anello lo comprerete, sì. No, beh, ho l'impressione che il prezzo sarà produttivo. Le librerie, beh, sono
roba di biblioteche,
no, però, insomma, fare uno sconto continuo. Grazie. Grazie.